Buona domenica a tutti noi che ancora siamo qui davanti alla parola del Signore. Nella storia della Bibbia, nella storia biblica, più volte Dio ha usato un pastore per risolvere dei problemi. Quando Dio decise di avere un popolo, scelse un pastore di nome Abramo. Quando volle fare di quella gente una grande nazione, scelse un altro pastore di nome Giacobbe. Quando volle salvare quella nazione da una carestia che colpiva tutta la regione in cui vivevano, Dio scelse un'altra persona che era stata anche lui un pastore, Giuseppe. Quando volle salvare dalla schiavitù quel popolo dopo 400 anni di oppressione da parte degli egiziani, scelse un altro pastore di nome Mosè. E quando quella nazione fu lacerata da un conflitto, da una guerra civile, da un'opposizione interna, Dio, per ricongiungere il popolo, scelse un altro uomo, un semplice giovane, che era anche lui un pastore, di nome Davide. E il nostro Signore Gesù Cristo non si, come dire, offende a essere chiamato lui stesso il buon pastore. Il nostro testo, che è il testo conclusivo dell'Epistola agli Ebrei, ha molto da dire su questo argomento, ha molto da dire sull'argomento dei pastori e del sommo pastore. Per cui vi invito ad aprire la scrittura in Ebrei 13, e leggeremo i versi dal 7 al 25. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. E considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande, delle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il suo popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando. Perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa, ma ancor più vi esorto a farlo affinché io vi sia restituito al più presto. Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù Cristo, vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e opera in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione per chi vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, e se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli dell'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi. E questo testo è come quando uno fa la valigia e sei all'ultimo minuto e ti accorgi che sembra che ti manca qualcosa e allora incominci a mettere nella valigia tutto quello che ti viene in mente. E alcuni commentatori hanno pensato che c'è una grande varietà di argomenti che vengono affrontati dall'autore della lettera in questi ultimi versi. E sì, in effetti ci sono tante cose, ma c'è comunque un filo conduttore che noi possiamo identificare in questo testo. E la fine sono le ultime raccomandazioni che sono iniziate con il verso 1 del capitolo 13. I versi, quelli che abbiamo guardato nell'ultima predicazione su questa epistola, ci avevano parlato di 5 comandamenti, 5 imperativi che erano rivolti al popolo ed erano: amare i fratelli e le sorelle in Cristo, amare gli stranieri in Cristo, amare quelli che soffrono per Cristo, onorare il matrimonio e poi essere contenti della condizione in cui ci si trova e non essere avidi, ingordi. E avevamo accennato al fatto che c'erano altri 7 comandi in questo brano che abbiamo letto. Ora, noi non andremo punto per punto a guardare questi 7 comandi, ma vedremo che questi 7 comandi si inseriscono in 2 argomenti. Ci sono 2 temi di cui parla molto questo brano, anche se, diciamo, il soggetto non viene nominato tanto, ed è il tema appunto dei pastori e del sommo pastore. E noi guarderemo questi comandi che sono dati attraverso questi 2 temi principali. Passeremo il tempo intorno a questi concetti. E cioè, che i buoni pastori meritano il rispetto del popolo di Dio, ma che il sommo pastore, il grande pastore, merita la lode del popolo di Dio. Allora, i buoni pastori meritano il rispetto del popolo di Dio. Ma cosa significa nel concreto rispettare i conduttori di una chiesa locale? Ci avete mai pensato cosa possa significare? Cosa significa per voi? Beh, alcune cose concrete potrebbero significare. La prima cosa concreta che potrebbe significare è quella di ricordare i responsabili di una comunità locale. Versetto 7. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Evidentemente stava pensando ad alcuni leader spirituali della Chiesa che non erano più presenti. Alcuni perché si erano semplicemente trasferiti in qualche altra città, si erano mossi dalla città in cui si trovavano queste persone. Altri perché erano andati con il Signore. Forse addirittura erano morti a motivo del martirio che avevano subito. E perché è necessaria questa istruzione? Perché era necessario questo invito a ricordarsi di questi conduttori? Perché, fratelli, noi siamo di quelli che tendono a dimenticare presto. Noi siamo presi sempre dall'ultimo libro, dall'ultimo stimolante oratore, dall'ultimo sermone che ci ha ricaricato, ci ha animato, e tendiamo a dimenticarci delle cose ordinarie. E qui invece l'autore della lettera ci sta dicendo: fratelli, ritornate alla vostra origine, ritornate a riconsiderare quelle che sono le persone che vi hanno introdotte alla fede in Cristo. Forse anche tu sei stato introdotto alla fede in Cristo da una persona ordinaria, da un pastore ordinario che non ha niente a che fare con l'ultimo grido alla moda. Ricorda queste persone. C'è però un però. Perché non tutti i pastori danno il necessario nutrimento alle pecore che a loro sono stati affidati. Come dice chiaramente il capitolo 34 del profeta Ezechiele, ed è un verso molto grave, che pastori del popolo di Dio vi invito a considerare molto attentamente, piuttosto duro. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, dice il Signore Dio, perché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi. I miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore. Così parla il Signore Dio. Eccomi presto contro di voi, o pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Vi farò cessare di pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Duro, molto duro, quello che abbiamo letto in Ezechiele. E purtroppo c'è abbondanza ancora oggi di pastori come quelli che aveva Israele al tempo. L'offerta di momenti formativi per pastori, diaconi, laici o responsabili a vario titolo all'interno della comunità, che fossero per le scuole domenicali oppure anche semplicemente per la musica, è molto ampia. E l'accento in tutte queste offerte formative è sempre sul nuovo metodo che avanza. C'è sempre qualcosa di nuovo da poter introdurre, talmente nuovo che arrivato a un certo punto la Bibbia diventa vecchia e non serve neanche più utilizzarla. E capita spesso anche nella predicazione. Se voi andate online e ricercate, sono sicuro che ci andate, vi accorgerete che ci sono dei sermoni che partono da un testo biblico e poi prendono la tangente per andare in tutte altre direzioni in cui il testo biblico non c'è minimamente traccia. Qualcuno addirittura proposto l'introduzione all'interno del culto del clown, e non per animare i più piccoli, per dare anche loro modo di partecipare a, come dire, all'attività di adorazione, ma per distrarre, come dire, per accattivare l'attenzione. E tutto questo, fratelli, mina l'autorevolezza e la dignità della leadership. Se nella tua storia hai avuto dei pastori fedeli, ricordali. Mandagli un messaggio se sono ancora in vita. E se non sono più ancora in vita, puoi fare una cosa che può onorare la loro memoria, che è quella di imitare il loro stile di vita. Ci sono tanti giovani predicatori che tentano di imitare persone come Bill Graham o Tim Keller, per nominare solo dei più famosi. Sono persone che camminano allo stesso modo, parlano allo stesso modo, gesticolano allo stesso modo e a volte clonano allo stesso modo anche i loro sermoni. Ora, alcune volte è biasimevole questo atteggiamento, ma altre volte c'è proprio dietro questo un desiderio di avere dei solidi riferimenti a cui agganciarsi. E se tu hai avuto una persona che è stato un solido riferimento per la tua vita, imitalo, non avere paura di questo. L'Apostolo Paolo poteva dire, e lo dice più volte, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. I pastori, i buoni pastori, dovrebbero essere ricordati, e non c'è niente di meglio che ricordarli che imitare l'esempio che essi danno. Non l'esempio di quei pastori che aveva Israele, che facevano sbranare le pecore e pensavano a pascere se stessi. Stiamo parlando dei buoni pastori. Ricorda i buoni pastori. Seconda cosa, di come puoi onorare i responsabili di una comunità locale. I buoni pastori dovrebbero, ci dice il nostro testo, essere ascoltato. Fra i compiti di un pastore spicca prima su tutti gli altri quello di dar da mangiare al gregge. E se il pastore fallisce in questo compito di dar da mangiare al gregge, ha fallito nel suo più importante compito. Ora, è del tutto evidente che c'è una responsabilità nel pastore nel dar da mangiare alle pecore. Ma fratelli, c'è tutto una grande responsabilità anche delle pecore di mangiare quello che viene fornito da loro, dai pastori. Un buon pastore può portare la pecora all'erba, ma non può costringerla a mangiare. Se noi volessimo adattare un aforisma che conosciamo come puoi condurre il cavallo all'acqua, ma non puoi obbligarlo a bere. Un buon pastore può condurre le pecore all'erba, ma non può costringerle a mangiare. E l'autore ci dice questo. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande, delle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Vi assicuro che in giro ci sono tante varietà di insegnamenti strani, e non sto pensando alle sette, alle religioni, quelle più che abbiamo catalogato noi stessi come strane, ma tanti insegnamenti che sembrano abbastanza, diciamo, fedeli al Vangelo, ma non abbastanza da non averlo corrotto. Sapete qual è il pericolo più grande del falso insegnamento? È quello che si presenta sotto le vesti dell'ortodossia, quello che all'apparenza sembra perfettamente coerente con quello che dice il Vangelo, ma che nella natura ne ha minato la potenza, ne ha rovinato la grazia, ne ha annacquato il messaggio. Questo è quello da cui dobbiamo guardarci. I falsi maestri più pericolosi sono quelli che agiscono sotto l'apparenza dell'ortodossia. Come crescono le pecore? Le pecore crescono per la grazia di Dio. E i buoni pastori devono predicare la grazia di Dio, non dottrine strane, e certamente neanche il legalismo. Sembra che ai tempi in cui fu scritta questa lettera c'erano dei falsi insegnanti che dicevano a questi ebrei che potevano ottenere la grazia del Signore o che potevano continuare a essere all'interno della grazia del Signore se si conformavano a determinate regole, se facevano o non facevano alcune cose, e non capivano come poteva essere che Cristo aveva cancellato il documento a noi ostile attraverso la sua morte in croce, come dice Paolo in Colossesi 2. Tutte le regole e i rituali cerimoniali sono stati aboliti da Cristo. Sono state abolite da Cristo nella croce, ma facevano fatica a morire nella quotidianità della vita di queste persone. E per cui era necessario ripetere questo insegnamento. L'Apostolo Paolo lo ripete ancora ai Corinzi. Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se mangiamo non abbiamo nulla di meno e se mangiamo non abbiamo nulla di più. E ai Romani diceva, il regno di Dio non consiste in vivanda, in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Avere una lista di cose da fare e di cose da non fare, come dice il versetto 9, è poco utile, addirittura di nessuna utilità. Paolo esprime questa stessa convinzione in Galati 2. Se siete morti in Cristo, con Cristo, agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non mangiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparirne con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza, del quale tanto è che in esse di culto volontario, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. I cristiani del primo secolo non avevano elementi visibili di spiritualità, non avevano dei luoghi sacri dove andare, non avevano altari, non avevano sacerdoti, non avevano neanche sacrifici. E allora per questo gli amici non credenti, gli amici pagani li definivano come degli atei, cioè come delle persone che non avevano un Dio, perché non avevano nessun riferimento visibile per l'adorazione che rendevano. E non solo erano gli amici atei che li accusavano, ma erano anche gli amici ebrei dai quali si stavano separando, dai quali erano usciti, che li accusavano. Li accusavano del fatto che non avevano un altare, non avevano un riferimento dove poter sacrificare come loro invece lo avevano. E l'autore replica questo nel versetto 10 dicendo che abbiamo un altare. Ma qual è quest'altare? Non è certamente l'altare fisico come lo intendevano gli ebrei, ma è l'altare stesso della vita di Cristo, che è il nostro sacrificio accettevole a Dio. Noi abbiamo questo altare, altare al cui non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. La partecipazione all'efficacia del sacrificio di Cristo è limitata a chi riconosce nella croce la grazia di Dio che rinfranca il cuore. Questo è il nostro altare. Questo è il nostro altare. Attenzione, dobbiamo ubbidire, dobbiamo ascoltare i nostri leader, quelli che cercano di non farci sballottare di qua e di là, venti di dottrina, da tutte queste cose che sono cose ai margini. E i buoni pastori, versetto 17, dovrebbero essere obbedite. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. I leader che vengono menzionati in questo verso probabilmente sono i successori di quei leader del verso 7 che dovevano essere ricordati. E quello che sta dicendo l'autore è che io ho avuto fiducia nella conduzione da parte di questi leader che adesso non ci sono, ma ho altrettanta fiducia da parte di questi nuovi leader che adesso ci sono. Certo, questo è il riferimento principalmente ai responsabili di una comunità. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Ma ritengo che possa essere per analogia esteso a chiunque abbia un compito di responsabilità o di guida nella tua vita. Sia esso un referente di uno studio biblico, sia esso un monitore della scuola domenicale, sia esso un genitore o comunque una persona chiamata ad esercitare della responsabilità nella tua vita. Sei chiamato ad obbedire. Attenzione però. Non è un'obbedienza cieca quella a cui chiama la Scrittura. Non ci sta dicendo chiudetevi gli occhi e ascoltate quello che dicono i vostri conduttori acriticamente. Non è questo quello che ci viene detto. Le pecore sono incline a vagare. Le pecore sono conosciute come animali che non hanno alcuna difesa, nessuna arma. Hanno poca saggezza, nessuna difesa. E così Dio ha affidato ai pastori la responsabilità di proteggere il gregge. Ora attenzione, nessun leader di una qualsiasi comunità ha il diritto di dirti con chi sposarti, cosa mangiare, dove abitare, che cosa fare di quel lavoro nella tua vita. Può darti dei consigli, può darti dei suggerimenti, ma nessun leader può importi di queste cose. L'Apostolo Pietro diceva, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliando non per obbligo, ma volontariamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono stati affidati, ma come esempi del gregge. E l'Apostolo Pietro sottolinea questo fatto, la responsabilità del ministero. Il ministero è una responsabilità, ma è anche un privilegio. E i buoni pastori devono servire le pecore, non possono dominare sul gregge che è stato loro affidato. Il nostro testo dice la stessa cosa, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. E dovrebbe essere una gioia quello del servizio agli altri, il servizio al gregge. Però a volte più che una gioia diventa una fatica. E sapete quando diventa una fatica? Quando ti trovi ad avere a che fare con delle pecore che non vogliono ascoltare il consiglio che viene loro dato, che preferiscono rimanere ai margini della strada, che si rifiutano di camminare e che si rifiutano di accettare ogni sforzo per essere aiutate. E sapete cosa succede, dice l'autore al verso 17? Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettete a loro, affinché lo facciano con gioia, non sospirando. E lo fai con sospirando quando trovi di questo tipo di opposizione, che non è cieca obbedienza, ripeto, come dicevo prima, ma la volontà di non essere polemici, la volontà di riconoscere il piano di Dio per la sua Chiesa, di accettare quelli che ti sono stati dati come conduttori e responsabili, perché non facendolo, tu rifiuti di accettare l'aiuto che Dio ha provveduto per la tua vita e fai alla fin dei conti del male solo a te stesso. Versetto 18-19. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ma ancor più vi esorto di farlo affinché io vi sia restituito al più presto. L'autore aveva la convinzione di aver agito bene, di aver assolto le sue responsabilità e la sua coscienza non lo stava condannando per quello che aveva fatto. Ma nonostante questi successi passati è ancor lì a chiedere di pregare per loro. Vuoi rispettare i leader della tua Chiesa? Prega per loro. Prega per loro. Come anziano di un gregge, io ti chiedo di pregare per noi. Perché nonostante gli sforzi per pascere bene il gregge, a volte le pecore sanno mettersi in situazioni veramente difficili. A volte si devono affrontare delle difficoltà nel ministerio. Può essere un problema di salute, può essere un momento di scoraggiamento, possono essere anche eccessi di carichi o di impegni che si affrontano. E Satana sa che se fa cadere, o sa far venire a compromesso, o sa far mancare moralmente un responsabile di una comunità, sa creare un danno incredibile a quella Chiesa. La caduta di un credente è una pessima cosa. La caduta di un leader è una toppa di una pietra d'inciampo, ancor più grande. Ancor più grande. Dovremmo ricordarci dei pastori, dovremmo ascoltare, dovremmo obbedire, dovremmo pregare per loro. Basta. Mi sembra che abbiamo detto anche troppe cose sui pastori, basta, perché sennò ci si imbroda e non è assolutamente quello che ci vuole richiamare l'attenzione questa lettera. Perché questa lettera in effetti non è interessata ai conduttori. A dire il vero, è marginalmente anche interessata alla dottrina. L'unica cosa a cui è interessata è la supremazia di Cristo. Cristo che eccelle in ogni cosa. Cristo che è più grande degli angeli. Cristo che è più grande di Mosè. Cristo che è più grande della legge. Cristo che è più grande dei sacrifici. Cristo che è più grande del tempio. Cristo che è l'autore e il compitore della fede. Cristo, Cristo, Cristo. Questo è quello che lui ha interessato. E allora, se è interessato a lui, e se abbiamo parlato dei pastori, perché non parlare del sommo pastore delle pecore? Cioè di colui che è l'eccellenza in ogni cosa. Il grande pastore delle pecore merita la lode del suo popolo. Ritornate al versetto 8 per un momento. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Questo è un verso potente che sicuramente tutti noi conosciamo, che abbiamo in qualche modo anche cantato nei canti di stamattina, che Dio è sempre lo stesso, che Gesù è sempre lo stesso. Ma vi siete chiesti perché lo dice in questo contesto proprio parlando dei leader della comunità? Perché sottolinea che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Vi suggerirei un semplice fatto, perché i leader umani vanno e vengono e può essere traumatico per il gregge la sostituzione di un pastore anziano con uno giovane. Anche nella nostra Chiesa in passato è successo, quando c'è stato un cambio nella leadership. E sicuramente continuerà a accadere, accadrà anche in futuro. E in queste circostanze alcuni reagiranno con entusiasmo. Finalmente si respira aria nuova, una nuova persona alla guida del popolo. Altri invece istintivamente reagiranno con opposizione perché vedranno una minaccia, una perdita alle cose a cui sono care, a cui sono per abitudine ormai abituati. E succede. Ma l'autore ci dice che se anche i credenti vanno e vengono, se anche i leader vanno e vengono, Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. I pastori cambiano, gli anziani cambiano, i credenti cambiano, i tempi cambiano, i luoghi cambiano, i luoghi di culto, le visioni cambiano, ma Gesù è lo stesso. E se Gesù non cambia, possiamo fidarci di Lui. Possiamo fidarci veramente di Lui. Lui è il grande pastore che si è sacrificato per noi e Lui è il grande pastore che ci chiama a identificarci con Lui. I versetti da 11 a 14 non sono molto semplici da interpretare. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote, eccetera, eccetera, eccetera. Che cos'è che ci stanno dicendo? L'autore è talmente affezionato al tema principale del libro che lo riprende ancora per un'ultima volta. Ci ha detto che il sacrificio di Cristo è unico, che è una volta per tutti, che è definitivo, e ce l'ha detto in tutte le salse, dai primi capitoli fino ad ora. E adesso, al capitolo 13, alla fine dell'epistola, ce lo ripropone, ma ce lo ripropone con un nuovo elemento, aggiungendo un nuovo spunto di riflessione. E ci dice che Gesù ha inaugurato una nuova alleanza che non è più basata sui sacrifici di animale come lo era nel vecchio patto. E ci dice che nel giorno dell'espiazione, che cos'è che succedeva? Che il cibo che era stato offerto in sacrificio veniva portato fuori dal campo per essere bruciato, mentre il cibo dei sacrifici di tutti gli altri giorni dell'anno non veniva portato fuori dal campo, ma veniva lasciato per essere consumato dai sacerdoti stessi e dai suoi stretti, mi pare, familiari. Adesso non vorrei dire un'inesattezza, però sicuramente veniva consumato dai sacerdoti. Quello che lui sta dicendo, allora, l'autore, è che prende questa situazione e la identifica a quello che ha fatto Gesù. E ci sta dicendo che Gesù è morto prendendo su di sé il nostro peccato, caricandosi della croce, ed è morto fuori della città. E arrivato a questo punto, ci dice, Cristo è l'abominio agli occhi di Dio, essendosi caricato di questo. Lui è il disprezzato, lui si è identificato con il disprezzo, lui è andato fuori dalla città per essere bruciato come lo era quel cibo. E qui sta dicendo alle persone di uscire, uscite quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile ma cerchiamo quella futura. Che cos'è che sta dicendo cioè a questi credenti ebrei? Gli sta dicendo basta. Basta, tagliate i ponti con il passato. Non potete continuare a pensare di rimanere all'interno delle file dell'ebraismo dalle quali Dio vi ha chiamato. Uscite fuori, uscite fuori. La Chiesa anche oggi, fratelli, ha bisogno di ascoltare e obbedire a questo appello. Difficilmente siamo andati a Cristo fuori dal campo. Se va bene, siamo andati in periferia, ma fuori dal campo. Siamo andati veramente fuori dal campo. Abbiamo sopportato la vergogna che ha sopportato Cristo? Oppure abbiamo reso il Vangelo, lo abbiamo addolcito al nostro egoismo e alla nostra società? Piuttosto che di cercare la città celeste, abbiamo preferito comprare un divano per la nostra terra attuale. Ci stiamo adagiando. Ci stiamo conformando. E l'autore ci sta dando questo invito forte. Uscite fuori dal campo. Identificatevi con Cristo. Portate il suo obbrobio. Il grande pastore si è sacrificato e ci chiama a seguire il suo esempio. Ora noi come adoratori di Cristo non abbiamo più da rendere sacrifici, non abbiamo più da rendere sacrifici di animali, di sangue, di tori e di cose di questo tipo. Ma ci sono dei sacrifici che dobbiamo continuare a fare. Versetto 15. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Questo è quello che dovremmo continuamente a fare. Non offriamo più sacrifici di tori, ma il sacrificio del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre labbra, sì, quello deve essere del continuo davanti a Dio. Questo non è stato abolito e non è una cosa nuova. Non è una cosa nuova del Nuovo Testamento, ma è una cosa che esisteva anche nel Vecchio. Salmo 50. Se avessi fame, non lo direi a te? Perché il mondo è mio, con tutto quel che contiene, dice il Signore. Mangio forse la carne dei tori o bevo forse il sangue dei capri? Come sacrificio offre a Dio il ringraziamento e mantiene ferme le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi glorificherai. L'adorazione sincera è importante e passa attraverso la bocca, ma non si ferma alla bocca. L'adorazione sincera non è semplicemente un'esperienza emozionale che ci trasporta quando magari cantiamo forte, quando magari cantiamo come era bello prima con un cuor solo, con una voce sola. È bello quello, ma l'adorazione vera non si ferma lì. L'adorazione vera va avanti. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Sta parlando sempre dei sacrifici di cui si compiace il Signore, eh? Non sta parlando di un altro argomento, non è che stava parlando prima della lode e poi dell'offerta. Sta parlando di una lode, di un sacrificio che si esprime nella lode, così come anche si esprime nell'offerta e nella condivisione e nella partecipazione. Se voi girate pagina all'epistola di Giacomo, al versetto 27 del capitolo 1, leggete: la religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa, soccorrere gli orfani e le vedove che sono nelle afflizioni e curarvi e conservarvi puri dal mondo. E l'apostolo Giovanni aggiunge: figliuoli, amiamo non a parole né con la lingua, ma con i fatti in verità. Questa è la religione che Dio ama. Questo è il sacrificio che il Signore vuole davanti a sé. E il libro si chiude con una bellissima benedizione, con questa bellissima benedizione e poi un postscritto, un'aggiunta. Ora il Dio della pace, in virtù del sangue del patto eterno, ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Se avete notato, questo è l'unico riferimento nella lettera agli Ebrei in cui si parla della resurrezione del nostro Signore Gesù. In nessun'altra parte della lettera si parla di resurrezione. Viene citata solo qui. E viene citata ancora una volta in collegamento al sangue del Signore, per sottolineare ancora una volta che il sacrificio di Cristo attraverso la resurrezione è stato dimostrato come gradevole e accettato da parte di Dio. Anche la resurrezione è messa a servizio di questo, cioè che il sacrificio è accettato davanti a Dio. E vedete come è definito questo nuovo patto che il Signore ha inaugurato con noi? Patto eterno. Non c'è la possibilità che diventi obsoleto. Non c'è la necessità che venga sostituito con un altro patto. Fino alla fine l'autore non si stanca di ricordarci la superiorità e la definitività del sacrificio di Cristo sulla croce per la salvezza dei nostri peccati. Questa benedizione difatti è una preghiera. È una preghiera affinché noi possiamo essere equipaggiati di tutto quello che ci serve per vivere una vita che Dio gradisce. Dio ha un piano, fratelli. Dio ha un piano per me e Dio ha un piano per te. Dio ha un piano per ognuno di noi. E sapete qual è questo piano? Quello di portarci all'immagine del suo figliolo. Pensavate che vi dicessi di dove andare, con chi sposarvi, cosa fare domani, con quale lavoro scegliere, quale rinunciare? Essere all'immagine di Cristo. Questo è il piano del Signore per noi. È un piano che coinvolge l'adorazione e la lode. Dio vuole che le nostre vite siano concentrate verso l'alto, piuttosto che verso i margini. Vuole che impariamo che le relazioni orizzontali non potranno mai essere guarite e sanate finché non c'è la guarigione è l'essere sanato della relazione verticale con Dio. Ed è un piano che riguarda anche il servizio. Dio vuole che troviamo gioia nel servire Lui e nel servire gli altri, chi ci sta accanto. È un piano formidabile. Come possiamo farlo? Come possiamo farlo? Abbiamo questo grande incoraggiamento. L'Apostolo Paolo parla di Cristo in voi, la speranza di vita. Cristo in noi, attraverso l'opera che Dio ha fatto nella nostra vita, portandoci a Lui, ha messo il suo seme, ha messo, potremmo dire, la sua stessa natura all'interno di noi affinché noi possiamo essere fortificati. Il suo Santo Spirito è quello che ci dà la potenza, l'incoraggiamento, l'aiuto necessario. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare la volontà di Dio. Doni, talenti, intelligenza, motivazione, risorse e perseveranza. Nulla manca di quello che Dio ci ha dato. Nessuno di noi, fratelli, potrà dire di non essere riuscito a fare la volontà di Dio perché non aveva le risorse per farlo. No. Dio ha dato tutto. Il nostro grande pastore ci ha dato tutto il necessario. E veramente, colui che ha Cristo è tutto, non ha più di colui che ha solo Cristo. Colui che ha Cristo è tutto, non ha più di colui che ha solo Cristo. Noi in Lui, come l'Apostolo Paolo, possiamo dire siamo più che vincitori. Le apparenze possono ingannare, e sicuramente ci inganneranno, ma in Lui possiamo farcela. Il libro di Ebrei ci ha messo di fronte a molte grandi e potenti verità, dottrinali e pratiche, incoraggiamenti ed avvertimenti. In quest'ultimo capitolo l'attenzione si è concentrata sulla leadership della Chiesa. La vita della Chiesa è difficile e le relazioni sono difficili perché la Chiesa è popolata da persone reali, quali noi siamo, da persone complesse, ognuno di noi carica di un bagaglio di complessità che solo noi ci possiamo immaginare. Ma quando nella Chiesa ci sono dei buoni leader che vivono vite degne di imitazione e membri che sono disponibili ad ascoltare e ad ubbidire, il regno di Dio avanza e Dio è soddisfatto di questo. Ciò che però più di ogni altra cosa questo libro ci ha detto è che c'è un grande leader. C'è un grande leader che noi abbiamo disponibile. Lui è il sommo apostolo, capitolo 3, versetto 1. Lui è il grande sommo sacerdote, capitolo 4, versetto 14. Lui è il grande pastore delle pecore, come abbiamo letto. Cristo supera tutti i pastori, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide. Gesù è il Signore. E allora la domanda che adesso voglio lasciarti per concludere questo libro è questa. È Cristo il tuo Signore? Hai afferrato l'incredibile messaggio che Lui è morto per i tuoi peccati e che ti accoglie con amore nella nuova alleanza? Appartieni tu al suo gregge? Stai fissando gli occhi su Gesù quale autore e compitore della fede o stai guardando ad altro? Gli hai dato il regno della tua vita? Gli hai dato la tua carriera, la tua salute, i tuoi soldi, il tuo futuro, la tua famiglia? È Cristo colui che vai quando sei spiritualmente affamato e assetato? Vai a Lui per la protezione quando il tuo corpo, la tua mente e le tue emozioni sono minacciate? L'autore di Ebrei ci ha detto una sola cosa, questa dovete ricordare, che è coerente e adeguato farlo. Che è coerente e adeguato fare tutto questo, perché Cristo è superiore, perché Cristo è il Signore. Inchiniamo il nostro capo. Che in virtù del sangue del patto eterno, ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù Cristo, vi renda perfetti in ogni bene, finché facciate la sua volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.